18.40 di nuovo in diretta, questo è Stadio Aperto, Niccolò Ceccarini, TMV Radio, Francesco Benvenuti, Sara Mastrosimone in regia, subito ancora con i nostri ospiti, saluto e ringrazio di essere qui con me Angelo Gregucci, ciao Angelo, buonasera e ben trovato, ciao.
Grazie Cec.
Allora caro Angelo, siamo alla vigilia di una partita molto importante per la nazionale, Italia-Svizzera, ci sarà un'Italia forse anche spuntata, tra virgolette, perché con l'infortunio di Immobile e con il dubbio anche da parte di Roberto Mancini se far giocare o meno il Gallo Belotti come punta centrale o un finto 9, siamo insomma a cercare di capire quello che accadrà. Però questa è una partita fondamentale per la storia recente di questa nazionale, perché arrivare alla qualificazione ovviamente a Qatar 2022 dopo aver vinto un europeo è un altro step in avanti.
Sì, condivido. Anche se stanno peggio secondo me gli elvetici.
Sì, hanno molte assenze, sì è vero.
Hanno molte assenze, però noi non dobbiamo farci distrarre dalle defezioni delle assenze. È sempre una partita di calcio che racchiude in sé tantissimi contenuti, se non quello di una partecipazione al mondiale dove l'ultima non siamo neanche apparsi nel tabellone, quindi dobbiamo riscattare un po' la nostra storia e veniamo da un'estate nobilissima, non nobile. Ecco. Dove la nostra nazionale è andata al di là di tutte le più rose previsioni.
Ecco Angelo, una cosa che voglio chiedere anche a te, perché da un certo punto di vista un po' dispiace, e mi dispiace anche perché comunque Ciro Immobile lo considero entrato nella storia della Lazio, ha fatto tantissimi gol, ha superato Piola, quindi stiamo parlando di uno che di gol ne ha fatti veramente tantissimi. Lui è rimasto molto amareggiato, no? Delle critiche che vengono spesso portate a lui per il rendimento in nazionale, e secondo me gli stiamo un po' rompendo anche forse troppo le scatole a Immobile. Io credo che insomma questo ragazzo non sarà Lewandowski, non sarà Benzema, non sarà forse neanche Icardi, però è uno che a mio avviso anche nel gioco collettivo rende molto. Vorrei sapere il tuo pensiero.
Sì, indubbiamente il ragazzo l'ho anche manifestato pubblicamente, è un ragazzo che purtroppo in nazionale patisce le polemiche, non sono neanche critiche, sono polemiche, perché poi andando ad analizzare bene anche la nostra intelligenza dice quando non c'è Ciro poi alla fine non è che noi guadagniamo facendo giocare un altro o mettendo finti 9, cioè Ciro è il nostro cannoniere, come hai detto tu, vive in un ambiente più ovattato perché la Lazio praticamente lo venera.
Sì.
Lo venera perché se l'è meritato, ha battuto record, ha battuto cannonieri. Mi viene in mente Bruno Giordano, mi viene in mente Peppe Signori, perché la leggenda Piola io non l'ho vista giocare. Lui li ha battuti tutti, quindi ha segnato, è amato e si sente molto amato qui a Roma. Secondo me dovrà pensare mille volte prima di cambiare aria, secondo me la carriera finisce qui. E mastica male le polemiche nazionali. Perché dico questo? Perché lo si vede anche a volte nelle prestazioni, non è un ragazzo sciolto come è alla Lazio, è un ragazzo che le subisce, però ha accettato anche la sfida. Nell'intervista, prima che si facesse male in quell'allenamento sì. Nazionale, aveva manifestato il sogno, la realizzazione di un obiettivo importante. Dice, io voglio essere il centravanti dell'Italia in Qatar. Quindi la sfida gli piace, anche se penso che le polemiche in nazionale lo scalfisca.
Sì. Senti, però al di là di quello che può essere insomma il discorso di Immobile e comunque Belotti, che sono le due certezze in questo momento per Roberto Mancini in quel ruolo lì, questa è una fase storica nella quale probabilmente facciamo più fatica a produrre centravanti, perché comunque c'è Scamacca, c'è Raspadori, sicuramente ci sarà un domani magari anche Lorenzo Lucca, però in questa fase qui non è che Roberto Mancini abbia tante possibilità di scelta. È solo un caso, secondo te?
È solo un caso. Noi siamo andati. C'è la staffetta di questa nazionale che ha portato sicuramente, non so tanti gol, ma sicuramente prestazioni per la nostra squadra e funzionalità. È stata Immobile Belotti. Hai fatto dei nomi, sono tutti ragazzi molto giovani. Speriamo che il nostro movimento possa qualificarli, perché hai fatto il nome di Lorenzo Lucca, ma hai fatto il nome di Raspadori, parliamo di tutti 2000
sì.
Praticamente, e quindi speriamo che questi ragazzi che hanno indubbiamente talento si possano formare velocemente, anche se per me lo step che ti fa formare, ti fa qualificare nel giro internazionale è sempre la Coppa Europea, nella fattispecie la Champions. Partecipare a quel tipo di manifestazione, e secondo me questo percorso te lo accorcia.
Secondo te come sta lavorando, come sta andando il processo di inserimento nel mondo Lazio di Maurizio Sarri dopo 12 giornate?
Benino, dopo una fase di studio, secondo me si stanno facendo passi in avanti per incontrarsi, non è ancora una Lazio sarriana, ma vedo che sia da una parte che da un'altra c'è predisposizione da parte dei giocatori che vengono, non bisogna mai dimenticarlo, vengono da un progetto tecnico differente, lungo. Simone Inzaghi ci stava 5 anni qui a fare l'allenatore, quindi passare, mi viene in mente scomodare dei principi, passare da difendere sul riferimento a difendere al reparto necessità del tempo, quindi passi in avanti ci sono, si stanno incontrando a metà strada, poi penso Maurizio li porterà attraverso il lavoro dalla sua parte, ma parlo dalla sua parte sotto il progetto tattico, che è difficile. Io ho fatto il difensore, difendere sul riferimento è una cosa, difendere al reparto è un'altra cosa, quindi bisogna andare su linee di passaggio, su copertura, palla, porta. Nell'idea sarriana invece con Simone erano molto più precisi sul riferimento, e quindi tutto ciò per qualificare, attenzione, un ruolo dove vedo che nel movimento calcio italiano si fa fatica, fra un po' costeranno molto di più i difensori che gli attaccanti, perché è vero che di centravanti italiani ce n'è pochi, ma è anche vero che di difensori centrali italiani fortissimi c'è ancora meno forse.
Senti, Cataldi mi sembra che è sempre stato un giocatore forte, a mio avviso l'ha sempre dimostrato fin dal settore giovanile della Lazio. Oggi con Sarri potrebbe davvero esplodere definitivamente, non so se sei d'accordo.
Sì, annusa fiducia, cioè, approfitta secondo me della carta d'identità di Lucas Leiva, che sì. parliamo di un grandissimo centrocampista, dove secondo me Cataldi, Danilo, qualcosa ha imparato, che Lucas Leiva, al netto della sua carta d'identità, è stato un centrocampista a livello continentale importantissimo, viene da tanti anni di Liverpool, adesso penso che sia verso il crepuscolo della carriera, e lui ha annusato la fiducia di Maurizio Sarri e sta facendo bene. Questo coronamento di questa convocazione in nazionale, anche se di rincorsa, secondo me gli farà bene anche all'autostima.
Tu prima parlavi di Simone Inzaghi, chiaramente il ruolo e anche la possibilità di adattarsi subito al mondo Inter per Inzaghi è stato più facile rispetto a quello di Sarri, per un semplice motivo, che comunque già Simone partiva su una base di 3-5-2 che lui conosceva molto bene. Secondo te com'è stato oggi l'impatto di Inzaghi, perché comunque sono 7 punti di distanza dalla vetta?
È stato buono, sì, hai ragione, sono in linea, perché il progetto tattico non aveva bisogno di tantissimo lavoro, anche se c'è un po' di differenza, ma non tanto lavoro. La qualità dei giocatori, non dimentichiamo che l'Inter ha perso 2 Alfieri principi, però la squadra rimane competitiva e ha pagato secondo me qualche prestazione dove poteva far di più, modello Juventus, tanto per intenderci, meritava di vincerla forse quella partita, e ha pagato la costanza di rendimento di 2 squadre, Milan e Napoli, che secondo me stanno andando oltre le loro aspettative. E dico che l'Inter venderà cara la pelle, sì. Anche se sono 7 punti, però la squadra riconosce mentalità, riconosce i successi, e non sarà facile scalfire l'Inter, perché è una squadra solida sotto il profilo della solidità. L'Inter c'è, sì. L'Inter c'è, mentre invece il progetto secondo me migliore del nostro calcio lo fa il Milan.
Ecco, qui quindi volevo arrivare. Sì?
Lo fa il Milan per tanti motivi. Lo fa per la lungimiranza di un dirigente che si è dimostrato non all'altezza del Milan, perché all'altezza del Milan lo è sempre stato, basta scomodare la storia, ma l'intuizione, non so se ricordate, perché Pioli in un'estate di pochi anni fa era in fortissima discussione, se no quasi epurato.
Sì, 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 è vero.
Maldini ha avuto l'idea di convincere Gazzidis e la società di puntare su Stefano, che è sicuramente l'allenatore più evoluto in questo momento, dove ha tantissimi piani gara, ha spartito preciso sui suoi giocatori, mette in condizione i suoi giocatori di valorizzarsi, che qua è il vero loop di differenza. L'ha preso qui tanti giocatori tipo Salemaker, tipo Te Hernandez, tipo venuti qua con un valore X, oggi sicuramente sono XY, quindi al netto della sua posizione di classifica c'è da vedere con obiettività. Il lavoro di Stefano è meraviglioso sulla valorizzazione dei calciatori e questo sarà contenta la società, ed è un progetto secondo me tecnico meraviglioso, perché ha anche la forza di andare a prendere i giocatori a fine contratto e fargli una proposta, e se non gli va bene salutarli e rimpiazzarli con gente che, ripeto, sta spingendo il suo patrimonio di talento in avanti. E il Milan mi affascina come progetto tecnico, secondo me è in linea perfetta con quello che era i suoi fasti di Marco Van Basten, Baresi, lo stesso Maldini, Gullit, Rijkaard. Per il Milan una società molto molto ma molto predisposta ai tornei internazionali. A volte si diceva che Sacchi preferiva vincere le coppe dei campioni e no gli scudetti. Lì c'è un bel progetto. A Napoli invece secondo me c'è una programmazione stoppata dal Covid, al netto che poi è arrivato un cambio d'allenatore, anche se Gennaro Gattuso secondo me aveva lavorato bene. Ricordiamo che il Napoli pre-Covid aveva fatto una campagna acquisti a detta di tutti molto ma molto buona, spendendo anche dei soldi, perché Osimhen è stato pagato, non è stato regalato, non è stata un'intuizione. Osimhen ci è voluto un 60 milioni di euro per andare a prenderlo, ma ricordo Rachmani 20 milioni, e ricordo soprattutto che se doveva formare la coppia Koulibaly-Manolas, che era il meglio che si poteva proporre dopo l'Inter sotto il profilo difensivo. Il Napoli aveva speso in quella finestra di mercato tanto, poi il Covid l'ha un po' scemata, le grandi difficoltà. Praticamente Osimhen l'anno scorso non ha mai giocato o ha giocato pochissimo, e quindi quest'anno si trova una squadra tecnicamente molto forte, perché ha giocatori secondo me molto importanti, soprattutto a metà campo oltre che davanti. C'ha un top categoria a livello mondiale in difesa, che è Koulibaly, e quindi aveva già una squadra forte.
E poi secondo me hanno avuto però una grande intuizione, Angelo, con Anghissà. Lì hanno fatto veramente qualcosa di eccezionale.
Non è stata un'intuizione, lì è stata negligenza di altri, perché Anghissà girava quasi gratis in giro per tutta la strada. All'ultimo giorno del mercato l'ha preso il Napoli. Questo non è merito del Napoli, secondo me è negligenza di altri. Era un calciatore con rapporto qualità-prezzo, si poteva prendere, ma secondo me lo conoscevano in pochi.
E quindi la bravura è stato però, secondo me il Napoli in questo è stato più vispo degli altri, possiamo dirlo.
No, ha completato secondo me quel tipo di comparto a metà campo, dove c'era Demme, dove c'era Lobotka, dove c'è un grande centrocampista secondo me, che è Fabian Ruiz, che è meraviglioso quando ha la palla, e nel sapersi anche smarcare, nel sapere anche costruire, nel saper dettare i tempi, nel saper fare la mezzala, nel saper fare il centrocampista che invade, nel saper fare il centrocampista che costruisce. Lui fa tutto, perché questi ragazzi che vengono dal calcio spagnolo, secondo me, quando hanno la palla hanno mille idee. Comunque, sì, forse gli serviva quella tipologia. Io penso lì Luciano Spalletti ci abbia messo parola, serve un centrocampista differente, un centrocampista più di chili, un centrocampista più di presenza, e oltre a avere chili e presenza sta dimostrando anche qualità, quindi sì
è stato fine. Bravo Giuntoli a portarglielo con quelle caratteristiche lì.
Sì, ma volevo sottolineare che è stata un'operazione della fine del mercato, non è stato uno
perché non avevano budget comunque, Angelo, e senza budget non è facile.
Cercato, ho spiegato che avevano già speso in campagna
prima,
molto prima, perché il Napoli secondo me a livello qualitativo non è secondo a nessuno.
No, sono d'accordo con te.
In campionato italiano. Poi arriva l'esperienza anche di Luciano, e ci mette il resto.
Certo. Senti, Angelo, volevo chiederti un'altra cosa che riguardava la Salernitana, perché è un ambiente al quale tu sei molto legato. Ecco, certo, dispiace, no, tra la situazione societaria, un mercato che sicuramente non è stato all'altezza, poi l'esonero di Castori, adesso ci sta provando Colantuono. Ecco, vorrei un tuo pensiero su questo club, su questa città che comunque sia ha una tifoseria che segue con grande passione, no?
No, città per il calcio meraviglioso, vive solo della sua squadra, ha un amore incondizionato verso la sua squadra, è un cordone ombelicale durissimo, qualsiasi categoria faccia, cioè rappresentazione anche quando vanno in trasferta, vanno in 4, 5, 6 mila, cioè sono meravigliosi, in pubblico quando giochi in casa ti dà un apporto fantastico. Qual è il problema? Il problema è risolvere il trust di dicembre, che sarà un passaggio societario.
Sì.
E poi forse, dico forse perché bisognerà vedere, forse cavalcare questo passaggio societario con un gennaio, secondo me, di qualche giocatore tecnicamente più elevato, per cercare di rimanere speranzosi sull'obiettivo salvezza, anche se è difficile perché tecnicamente la squadra non è eccelsa. Stefano Colantuono ci sta mettendo adesso un po' di impegno nel suo per cercare di viverlo questo passaggio, con passaggio cambio di società, e cercare di chiedere 3-4 giocatori di livello superiore. Primo bisogna rimanere aggrappati ancora un po', visto che ci sono delle squadre tipo il Venezia che invece un po' di gap lo sta mettendo. Venezia secondo me è una squadra che ha più punti di quello che sperava oggi. Ha fatto 3 vittorie, anche con la Fiorentina, che è una vittoria nobile,
sì.
oltre che l'ultimo scalpo con la Roma. Quindi, come il Venezia sta tirando su la quota salvezza, la Salernitana dovrà rimanere aggrappata per cercare di darsi un mese di gennaio di speranza,
sì.
per poter lottare fino alla fine. Ma mi rendo conto che è difficile, ma se tutto ciò avverrà, passaggio di proprietà sicuramente avverrà, e poi c'è da fare un mercato di riparazione importante, perché qualitativamente il livello va alzato.
Sì, sì, non c'è dubbio. Angelo, le ultime due considerazioni. La prima te la faccio su due giocatori che sono approdati in Italia e che per ora non stanno veramente avendo spazio. Sto parlando di due giocatori che, insomma, anche tu conosci, uno perché lo hai allenato allo Zenit e l'altro perché ha giocato tanto anche nella Lokomotiv Mosca quando, insomma, tu eri allo Zenit San Pietroburgo. Parlo di Kokorin e di Miranchuk. Allora, per quanto riguarda Kokorin, tu proprio in un'intervista proprio qua con noi dicesti lo vedremo l'anno prossimo, cioè quest'anno, e mi sembra che purtroppo l'esperimento sia fallito. Ma vorrei un pensiero tuo anche su Miranchuk.
Allora, Alexei Kokorin ha della qualità. Ho sempre però detto, soprattutto a te,
sì,
che la difficoltà culturale di quel tipo di calciatore russo nel venire in Italia, la storia dice, è sempre stata molto difficile. Nelle difficoltà c'è che siamo nel 2021, dopo un periodo di accasamento, cambiare la mentalità è complicato, ma 7-8 mesi bastano a qualsiasi calciatore per sapere dov'è. Kokorin ha qualità, è svelto, è veloce, sa giocare a calcio, però se non sa casa, se non capisce il nostro calcio, è un po' difficile. Soprattutto deve star bene, perché fisicamente io non l'ho mai visto nella condizione che io conosco il calciatore. Quindi sul talento di Kokorin non lo so ancora quanto bisogna pagare, o se la Fiorentina sarà ancora disposta ad aspettare del tempo, perché il ragazzo non ha dimostrato niente, no, praticamente poi non ha neanche avuto 3 mesi dove si può mettere in condizione per cercare di proporsi, perché non ha avuto delle possibilità, ma per colpa sua, non per colpa di italiani. Miranchuk Alexei è un talento russo, però in Italia anche lui ha delle difficoltà, perché deve aumentare un po' i cavalli e la velocità. Sotto il profilo tecnico è bravo, lui e Golovin secondo me sono i migliori talenti russi nati nell'ultimo periodo. Vedo che gioca a Bergamo, quindi è una squadra dove davanti è un po' complicato giocare, si ritaglia lui spazi, perché vedo comunque che Gasperini lo utilizza part time, ma lo utilizza spesso, fa ancora poca differenza per la qualità che c'ha.
Pienamente d'accordo su questo ragionamento.
Non sono stato esaustivo, perché la domanda è complicata.
No, ma infatti
quella che hai mai fatto sui talenti russi,
sì.
Kokorin è il talento un po' più datato, sì. Miranchuk è un po' più di ultima generazione. Kokorin ha avuto questa opportunità, non se l'è giocata benissimo fino ad oggi. Le qualità di giocatore ce le ha, perché è bravo tecnicamente, perché è pulito, perché è veloce, ma ciò io non l'ho visto a Firenze. E invece Miranchuk, se Gasperini non gli dà un'accelerata, fa fatica nel calcio italiano. Però vedo che ha molta considerazione, visto che Gasperini lo utilizza, ecco.
Azmoun è pronto per l'Italia?
Ecco, anche qui parliamo di un calciatore che si è conclamato in Russia, allo Zenit, tanto per intenderci, sì. È un buonissimo prospetto. Secondo me, anche lui, essendo iraniano, penso, di passaporto,
sì.
Anche lui, secondo me, in Italia necessita di un periodo di acclimamento. Ah, io penso anche un'altra cosa. Se l'investimento è corretto e basso, farei una scommessa.
Sì.
Se Zenit San Pietroburgo chiede tanti soldi, io su quel mercato lì scommetterei poco.
In questo caso stiamo parlando di Azmoun, che va in scadenza di contratto e quindi potrebbe rientrare nel discorso della scommessa, come dicevi tu.
Sì, la scommessa la faccio perché Azmoun è un altro ragazzo che ha talento, però fin quando capisce dove le esigenze tattiche qui sono prioritarie, mentre invece lì fa un calcio molto più sgravato dal compito tattico e dimostra il talento che c'ha. Qua deve rispondere a dei canoni che l'allenatore gli chiede settimanalmente e necessita, cerca un po' di tempo per capire cosa devono fare e soprattutto dove sono. La Russia è differente da noi, e quindi a zero lo prenderei. Se mi chiedono 15-20 milioni non lo prenderei.
Chiarissimo, Angelo Gregucci, è stato un piacere averti qua a TMV Radio, la radio di tutto Mercato Web, davvero un grande piacere e la speranza di poterci sentire presto. Insomma, torneremo a disturbarti, non ti preoccupare.
Grazie Cecca, è sempre un piacere anche per me, saluto i tuoi radioascoltatori.
Grazie davvero, grazie ancora ad Angelo Gregucci.